Noi ti ringraziamo e ti lodiamo, Padre. Davvero tu ci guidi giorno dopo giorno con la tua provvidenza e con la tua tenerezza paterna. Vogliamo esprimerti il nostro desiderio di metterci sempre accanto a te, di accoglierti come padre. Vorremmo essere veramente figli. Ti ringraziamo perché ci hai dato un modello in Gesù, tuo figlio, perché anche noi diventiamo figli come lui, perché impariamo la docilità, l'abbandono semplice, fiducioso, sereno. Ti ringraziamo, Signore Gesù, tu che sei il vivente, il risorto, perché sei venuto a insegnarci la pazienza, la bontà, l'accoglienza del progetto del Padre. E ti vogliamo anche ringraziare perché attraverso l'esempio di Paolo ci inviti ad affrontare le difficoltà, i disagi, le sofferenze, le incomprensioni come occasioni per crescere. Aiutaci a vedere la nostra storia come una storia di salvezza, a credere che non esiste storia profana, ma tutto è storia sacra, perché è toccata dal tuo amore e dall'amore del Padre. O Spirito Santo, vieni ad abitare nei nostri cuori, perché lasciandoci condurre da te, non ci lasciamo fuorviare dalle nostre emozioni, dalle nostre paure, dalle nostre tensioni, dalle nostre inquietudini. E tu, Maria, che sei la nostra madre, guidaci come stella sicura nel nostro cammino, portaci a incontrare veramente il tuo figlio Gesù, che è colui che dà senso a tutta la nostra vita. Amen. Siamo arrivati dunque al momento in cui Paolo si trova di fronte ad Agrippa. No, non siamo ancora arrivati, sì, siamo arrivati semplicemente al momento in cui Paolo si è appellato a Cesare. Siamo al versetto 13, Paolo è stufo, cioè si vede che Paolo è un po' esasperato, ecco, l'impressione è che sia un po' esasperato, non ce la fa più. Dopo 2 anni che l'ha lasciato in carcere, arriva il nuovo procuratore e questo sta tirando ancora per le lunghe, ma adesso sembra che tutto il suo processo deve ricominciare da capo, no? Vi ricordate? Era Gerusalemme, poi da Gerusalemme hanno tentato di farlo fuori, cominciano delle trame strane, lo portano a Cesarea viene riconosciuto innocente ma viene lasciato in carcere, nel frattempo tira e molla, Felice lo lascia di 2 anni. Felice decade dalla carica, ma per ringraziarsi i giudei non lascia andare Paolo, mentre avrebbe dovuto lasciarlo andare, invece lo lascia lì. Arriva il nuovo procuratore, il quale si trova questo prigioniero come una castagna sul fuoco e non sa cosa fare. Dall'altra parte, subito, dopo ancora 2 anni, questi suoi nemici sono arrabbiati neri e sono lì pronti a scagliarsi contro, vorrebbero un processo di nuovo Gerusalemme. E allora il procuratore non sa bene cosa fare, si rivolge a Paolo, quando gli chiede se vuoi andare a Gerusalemme, Paolo probabilmente esasperato dice adesso qui si ricomincia da capo, anche perché proprio lì a Gerusalemme lo stavano aspettando per farlo fuori, volevano ucciderlo durante il viaggio. Allora Paolo dice io mi appello a Cesare. Siamo arrivati a questo punto in cui Paolo, appellato a Cesare, non può più fare retromarcia, non può più dire mi rimangio la parola. E la formula, come vi dicevo, è una formula giuridica: ti sei appellato a Cesare andrai. Cesare m'appellasti, ad Cesare ibis andrai. Siamo al versetto 13, io l'ho intitolato così, versetto 13 fino al 27, una autorità umana che brancola nel buio. Vediamo questa autorità umana che non sa che pesci pigliare. Passati alcuni giorni, cioè alcuni giorni da quando? Da quando Paolo si è appellato a Cesare. Il re Agrippa e Berenice discesero a Cesarea e vennero a salutare Festo. Naturalmente questi arrivano lì. sono gli eredi di Erode, ormai sono gli eredi di Erode, e arrivano e vanno a salutare il nuovo procuratore, normale, no? Che i grandi si rendano omaggio tra loro. E poiché vi si trattenevano alcuni giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo, sentiamo, è curioso, ecco quello che dice Festo, quel che lui ha capito di questa storia. C'è un uomo che è stato lasciato in prigione da Felice. Quando sono stato a Gerusalemme, sono comparsi i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei portando accuse contro di lui e chiedendo la sua condanna. Vedete che ancora dopo 2 anni questi qui sono ancora incancreniti nella loro durezza e nella loro vendetta. Si vogliono vendicare a tutti i costi. Quindi vedete che le autorità pagane si rendono conto da una parte della innocenza di Paolo, mentre quelle religiose non sanno più quale falsa accusa individuare per mettere Paolo con le spalle al muro. È proprio vero, è che il peccato più grave è quello dell'orgoglio, è quello dell'ostinazione del cuore. Qui vedete queste persone ostinate, orgogliose, gliela facciamo pagare a tutti i costi. Questo deve morire. Noi dobbiamo eliminarlo dalla faccia della terra, vedete l'orgoglio che poi diventa sicuramente anche vendetta, no? Una vendetta strisciante. Cioè voglio averla vinta a tutti i costi, vogliamo far vedere chi siamo noi, insomma il non il diritto, ma il diritto del più forte. Voglio far vedere chi comanda qui. Questo disgraziato del sacerdote Anania, il quale veramente non molla. Allora dice, io risposi loro che non è costume dei romani consegnare un uomo prima che l'accusato sia messo a confronto con gli accusatori e abbia avuto la possibilità di difendersi dalle accuse. Quindi questo uomo, Festo, è un uomo equilibrato, dice, non è nostro, non è che siccome abbiamo lì un tale noi ve lo consegniamo, un momento, vediamo capire se quest'uomo qui ha fatto qualcosa di male o bene, perché i romani vogliono tutelare il diritto, ricordate che Roma era la patria del diritto. Allora essi si radunarono qui e senza por tempo di mezzo, quindi subito, questi qui si sono messi subito, sono arrivati a Cesarea, abbiamo già visto, no, che si sono messi a accusare Paolo, e senza por tempo di mezzo, l'indomani mi sedetti in tribunale e feci condurre quest'uomo. Scusate, ma messi alla sua presenza, gli accusatori non portarono nessuna accusa di quei delitti che io potessi sospettare. Quindi, lui, essendo un magistrato ed essendo il rappresentante dell'autorità, e conoscendo il diritto romano si aspettava che fosse un disgraziato, un tagliagole, uno strozzino, uno che aveva compiuto delle azioni illegali, dice, ma niente, di tutte queste cose, di quello che io mi potevo immaginare, neanche una di queste cose. Avevano con lui soltanto delle contestazioni su punti della loro religione e riguardo a un certo Gesù morto che Paolo asseriva essere vivo. Ecco qui, siamo sempre lì, capite? Il punto centrale è proprio questo versetto 19, scusate. I giudei dicono che Gesù è morto, Paolo invece dice che Gesù è vivo. Come sempre vedete, un morto sempre presente. Questo Gesù è un morto, ancora adesso è molto imbarazzante. Ancora adesso, se si riuscisse, pensate quanti anni, dopo 2000 anni, hanno tentato in tutte le maniere di sbarazzarsi di Gesù, dicendo che non è mai esistito, scrivendo delle falsità su di lui, scrivendo delle vite fasulle, dimostrando che falsamente che le cose non stavano così. Cioè è stato fatto di tutto, ma non ce l'hanno fatta. Gesù si è sempre dimostrato molto più vivo di quello che loro pensavano. Ed è una presenza imbarazzante. Il pagano Festo rimane perplesso e si dichiara estraneo. Questa era stata anche, vi ricordate, la reazione degli intellettuali ateniesi, capitolo 17, nel versetto 32, anche lì, quando Paolo parla di risurrezione dei morti, su questo ti ascolteremo un altro giorno. cioè queste cose qui. E in effetti lui dice qui, avevano queste contestazioni, e lui dice: trovandomi imbarazzato davanti a una controversia come questa, che non sapeva più, anche lui rimane imbarazzato, come? È morto o non è morto? Cosa succede? Possibile che bisogna discutere se una persona è morta o vivente? E perché se tu dici che lui è morto, se lui dice che lui è vivo invece che è morto e che è risorto? Cioè, siamo di fronte a delitti di opinione, se volete, no? O di fede. E quindi questo è il punto difficile, che questo Gesù è, questo Gesù vivo è il punto di separazione, quello che si direbbe il punto di diacritico, no? Diacrisis, cioè questo che distingue, che separa. E anche se Festo sembra non piegarsi alle richieste indebite, notiamo però la persistenza delle accuse di Paolo. I suoi nemici sono accaniti e continuano ancora con le stesse accuse di prima, non è che dicono bene, le troviamo di nuove, visto che le prime non funzionavano, proviamone a. No, vanno avanti, c'è questo accanimento. Ed ecco che allora dice, trovandomi imbarazzato davanti a una controversia di questo genere, non sapevo che pesci pigliare, gli chiesi a Paolo se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato riguardo a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio di Augusto, l'imperatore, Augusto è morto, ma Augusto era uno dei titoli che veniva dato all'imperatore, veniva chiamato Cesare Augusto, comandai che fosse custodito in prigione finché io non possa inviarlo a Cesare. Quindi siamo di fronte a questo problema, un problema che sta assillando il povero Festo e non sa più cosa fare. Da una parte Festo, mandando Paolo a Roma, si libera di una seccatura, ma poi non saprà neanche cosa scrivere negli incartamenti da mandare al tribunale di Roma, e qui c'è il problema. Come fa a scrivere sugli incartamenti: quest'uomo è accusato di proclamare che uno che è stato ucciso invece è vivo? A Roma fa ridere, cioè, immaginate che il giudice di Roma apre gli incartamenti e trova che lui glielo manda là semplicemente perché è colpevole di dire che uno è vivo invece che essere morto. Ma da dove vieni tu? Come amministri la giustizia in Terra Santa? Cosa succede in Palestina? Ci sono, hanno niente da fare per intentare dei processi e poi mandarlo fino a Cesare per una cosa di questo tipo? Capite che aveva paura di coprirsi di ridicolo, che a Roma si diffondesse la voce che Festo aveva dato i numeri, che chissà cos'era successo mentre aveva preso un colpo di sole a Cesarea, si è esposto troppo al mare Mediterraneo, chissà cosa ha preso. Quindi capite l'imbarazzo, no? E quindi è a questo momento che ci troviamo appunto di fronte a questa situazione. E allora cosa dice Agrippa? Questo Agrippa, io non so se ve l'ho detto ieri, Marco Giulio Agrippa II, tanto per capire chi era un po', era l'ultimo discendente di Erode il Grande. Erode il Grande è quello della strage degli innocenti, famoso perché era grande veramente politicamente, cioè un uomo che non guardava in faccia a nessuno. Pur di non farsi fare le scarpe da nessuno, uccideva tutti i suoi nemici prima ancora che si rivelassero tali. Si è fatto piazza pulita intorno, no? Il nemico, meglio averlo un sospetto nemico morto che un vero nemico vivo. Allora tutti i sospetti nemici li faceva fuori tutti. Quindi è uno stile politico che gli ha guadagnato una regalità abbastanza lunga, ha fatto fuori anche le mogli che hanno tentato di fargli le scarpe in qualche maniera, quindi però lui era l'ultimo erede, l'ultimo discendente di Erode il Grande, e era figlio di Erode Agrippa I, si chiama Erode Agrippa II, e quello che aveva ucciso Giacomo. Vi ricordate che negli Apostoli, negli Atti degli Apostoli, abbiamo visto che Erode Agrippa I aveva ucciso Giacomo, credendo di far piacere ai giudei, e poi aveva cercato di fare la stessa cosa con Pietro, l'aveva fatto mettere in carcere, poi non ce l'aveva fatta perché l'angelo l'aveva fatto scappare. Ma siccome il giochetto gli era uscito con Giacomo, pensavo che riuscisse anche con Pietro. E questo era suo padre, Erode Agrippa I. Fu educato, questo Erode Agrippa II era stato educato a Roma, dove aveva stretto dei legami di amicizia che gli assicurarono una certa fortuna politica. Nel 50 dopo Cristo, e qui siamo intorno al 58-59, se non ricordo male, andiamo a vedere la cronologia per essere un po' più sicuro, vediamo se riesco a trovarla. Eccola qui, qui siamo, ecco, qui siamo intorno al 62-63, il viaggio avverrà nel 62, quindi qui siamo intorno a questo periodo. Allora, già negli anni 50 lui aveva fatto successo, aveva ottenuto un piccolo regno, il regno della Calcide, ed era stato, che era stato di suo zio, e successivamente aveva ottenuto anche i territori della Palestina che erano stati amministrati ai tempi di Gesù da Filippo e da Lisania, la Galilea, la Perea e alcune zone meridionali intorno al lago di Tiberiade, le alture del Golan, quelle montagne. Inoltre ebbe il diritto e il privilegio di nominare i sommi sacerdoti del Tempio, custodirne i tesori. Nella tradizione rabbinica, i rabbini lo ricordano come per il suo interessamento nelle discussioni religiose e legali. Arriva con Berenice. Berenice chi è? Berenice è la sorellastra di Agrippa, quindi suo padre aveva sposato un'altra moglie e aveva avuto anche questa figlia, Berenice, sorella maggiore di Drusilla, che noi abbiamo già visto, vi ricordate, la moglie di Felice. Viveva con il fratello, quindi vivevano insieme questi due, come se fossero marito e moglie. Cioè, la scusa era questa, che questa donna aveva avuto avventure matrimoniali, c'erano voci di scandalo, si diceva che questa convivenza era una convivenza scandalosa, la gente vociferava, dicevano che loro erano conviventi e che quindi c'era un'unione di tipo, sapete, l'unione tra incestuosa. E quindi la gente rimaneva scandalizzata da questa pubblica convivenza. Le avventure di Berenice giustificavano però l'atmosfera di scandalo che circondava il suo nome. Era già stata sposata con un certo Marco, un giudeo egiziano. Poi era andata sposa allo zio Erode, re di Calcide. Alla sua morte era rimasta con suo fratello Agrippa, come vedova però. E dopo un nuovo matrimonio fallito con il re di Cilicia, era ritornata con suo fratello. Al tempo della guerra giudaica, addirittura per la sua bellezza, la guerra giudaica comincia nel 66, interviene Vespasiano. Vespasiano si è innamorato perdutamente di questa Berenice. Quindi, capite, questa qui era una donna di abbastanza, non dico facili, ma facilissimi costumi. Era una che girava un po' dappertutto, bastava che fossero ricchi, l'importante è che fossero ricchi e una certa posizione, e poi dopo tutto il resto non aveva molto interesse. E addirittura, vi ricordate che dopo Vespasiano ci fu l'imperatore Tito, quello che poi distrusse Gerusalemme. Fu pare che divenne addirittura amante di Tito. Quindi un po' di tutto, di tutto e di più, mettetele insieme. Quindi si capisce bene, con una donna del genere che lei vivesse con suo fratello, nessuno diceva, no, poverina, lei è vedova, deve vivere col fratello. Pensavano che comunque c'era qualcosa che puzzava anche lì. Probabilmente è vero, non si sa. Però, ecco, questo è un po' la telenovela. Cioè, vedete che questo rivela un po', no, tutto. Quando uno pensa che oggi la società con le varie escort abbiamo toccato l'ultimo, no, non siamo ancora, perché c'erano già arrivati prima i romani con tutte queste cose qui, non è che il mondo sta andando diversamente da come andava allora, i potenti hanno sempre usato le stesse tecniche, lo stesso stile, è cambiato il modo, adesso le notizie vanno su internet, allora circolavano di bocca in bocca, ma non c'erano i giornali, per cui era più difficile saperle, però gli storici che raccontano queste cose vuol dire che loro in qualche maniera hanno dovuto sapere, vuol dire che qualcuno chiacchierava, la gente qualcosa diceva. Ebbene, allora Agrippa cosa dice a Festo? Disse: vorrei anch'io ascoltare quest'uomo. E Festo rispose: domani, disse, lo ascolterai. Quindi avanti, altro incontro. Vedete che le avventure di Paolo non finiscono mai, no? Il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero in pompa magna, no? Proprio arrivarono con grande pompa, potrei immaginare che gli arrivano una vista ufficiale. E quando furono entrati nella sala delle udienze, con i tribuni e i personaggi eminenti della città, Festo comandò di condurre Paolo. Quindi siamo di fronte a una grande sceneggiata, no? Un ricevimento di tipo hollywoodiano, con grandi festeggiamenti, grandi incontri, eccetera, eccetera. Allora Festo disse: Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti, voi vedete colui per il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me, tanto a Gerusalemme come qui, gridando che costui non deve più vivere. Ma io ho accertato che non ha fatto nulla che meriti la morte. Siamo sempre lì, vedete? Vi ricordate cosa diceva Pilato? Io non ho trovato nulla che meriti la morte, giudicatelo voi. Siamo sempre a... Questo Paolo è veramente una patata bollente, dà fastidio dappertutto, non sanno più cosa fare. Ma poiché egli stesso si è appellato ad Augusto, ho deciso di inviarglielo. E allora uno dice: beh, ok, se hai deciso di inviarlo ad Augusto, perché adesso lo fai diventare un burattino? Perché adesso devi esporlo come se fosse una marionetta davanti a questi due? Se ormai lui si è appellato ad Augusto, perché questo nuovo tentativo di capire, conoscere e sapere? Chi lo sa? Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere all'imperatore. Quindi è qui, il discorso è lì, cioè in fondo non è che lui voglia sapere cosa diavolo Paolo ci fa in prigione, quello che gli interessa è dire: come mi cavo io d'impiccio adesso, cosa scrivo l'imperatore, che figura di pollo faccio adesso io qui, cosa scrivo? E allora vediamo se Agrippa e Berenice mi possono dare una mano ascoltando questo prigioniero famoso che mi sta mettendo in difficoltà. Perciò l'ho condotto di fronte a voi e soprattutto di fronte a te, o re Agrippa, perché dopo questa interrogazione io abbia qualcosa da scrivere. Vedete, buono, cosa faccio? Per due volte lo ripete questa cosa, che cosa devo scrivere io? Cosa posso fare? E quindi è curioso, questo episodio dell'incontro di Paolo con Agrippa e Berenice si inquadra in questa cerimonia pomposa, ma si inquadra anche di fronte a questa situazione imbarazzatissima di un procuratore che non sa che pesci pigliare. Agrippa, allora, mi sembra infatti, assurdo mandare un prigioniero senza indicare anche le accuse fatte a suo carico. Allora, prima Felice, poi Festo, ora Agrippa. Nessuno troverà un motivo valido per mettere a morte Paolo e, come vi dicevo, si verifica quello che era successo con Gesù, no? Pilato per 3 volte aveva ribadito la sua innocenza e anche la vicenda di Pietro era stata una vicenda simile, se vi ricordate, finito in carcere per 3 volte, ne era uscito sempre illeso, anche qui 3 volte, queste 3 volte che vuol dire l'hanno fatto a me, lo faranno anche voi, non vi preoccupate, non vi angosciate. Ecco, siamo di fronte allora a questa palese violazione di ogni diritto umano, vediamo davvero qui anche come va la giustizia umana, no? E questo ci fa capire che non dobbiamo scoraggiarci, così vanno le cose, noi sappiamo che il regno di Dio non è qui adesso, noi sappiamo che siamo in cammino. Queste sono le situazioni che noi siamo chiamati a vivere, quindi e notate bene che tutto questo che noi abbiamo letto è parola di Dio, no? E uno dice, ma parola di Dio questa cosa qui, questa spazzatura che abbiamo visto, queste storie, sì, perché? Ma perché Dio in fondo si incarna nella nostra storia, che come vi dicevo è una storia fatta di situazioni difficili, piena di compromessi, di ingiustizie, di violenze, di ricerca di sé, di orgoglio. E qui è come se Gesù ci dicesse, guarda che questa è storia di salvezza, è lì che passa la storia della salvezza. E quindi questo ci conforta un po' anche nelle nostre situazioni. Se questo è accaduto a Gesù, è accaduto a Pietro, è accaduto a Paolo, certo deve accadere anche a noi, cioè, non è che noi saremo, Gesù ci ha garantito che comunque mettersi con lui, come vi dicevo, una polizza d'assicurazione, assolutamente no, non esistono questo tipo di polizze, se le siamo fissate noi nella nostra testa, ce le siamo immaginate, ecco, e credo che anche il fermarci qui, io non vado avanti perché poi arriviamo al capitolo 26 che è anche un lungo capitolo dove Paolo ricomincia a raccontare tutta la sua storia per l'ennesima volta, quasi per presentarsi anche a questi due, Agrippa e Berenice, i quali più che consiglieri sembrano due curiosi che dicono, ma chi è questo tale che rimane in galera così tanto tempo senza protestare, senza scuotere il mondo, perché insomma, innocente, non dice niente, accoglie di essere continuamente preso per il naso e questo qui tira lungo, ma chi è questo qui? Probabilmente sono incuriositi, ma deve essere proprio, o deve essere un uomo dalla pazienza immensa, o deve essere un santo già canonizzato su questa terra, perché di fronte a queste cose vuol dire adesso basta, non ce la faccio più. Cioè, in fondo, se Paolo si è appellato a Cesare era proprio perché era arrivato alla fine e dice io non posso cominciare da capo un'altra volta, perché dopo 2 anni trovarsi ancora lì non si finisce più, dopo 2 anni in carcere, senza contare ciò che aveva fatto prima, perché quello l'ha tenuto 2 anni lì senza far niente e poi dopo arriva il nuovo e siamo ancora a questo punto. Ecco, questo però ci fa vedere come la via perfetta non è qui, no? Il cammino della nostra vita è un cammino che passa attraverso questa storia, che è una storia piena di difficoltà. È il deserto di cui parlavamo, no? È una storia che si snoda nel deserto e Dio si rivela nel deserto. Il nostro Dio è Dio che si rivela nelle notti. Noi vorremmo che la nostra vita si sviluppasse invece nel sole. San Gregorio di Nissa presenta la vita cristiana secondo 3 tappe. Curioso, no? Io quando l'ho letto per la prima volta ho detto ma forse ha sbagliato, ha invertito le tappe, no? Perché lui dice la prima tappa, lui ha in mente, avete in mente la trasfigurazione, gli apostoli salgono sul monte, cosa videro? Una grande luce. Allora, prima tappa, una grande luce. Seconda tappa della trasfigurazione, la nube. Terza tappa, non videro più nessuno. Oh, Allora, capite che noi diremmo, ma prima tappa sarebbe, non vedo nessuno, poi la nube, poi la luce. No, no. Allora, all'inizio il Signore si presenta come luce, Signore ti seguirò dovunque tu vai. Secondo momento, la nube, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli hanno il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha un posto dove posare il capo. E poi, dove lo incontri veramente, qual è la tappa più alta? Non è la luce, ma il buio. Perché il nostro Dio è Dio che si rivela lì. Non videro più nessuno. Quando credi di non vedere più nessuno, veramente hai trovato Dio. Perché? Perché Dio non è come lo immagini tu. Allora, dove Paolo ha fatto un'esperienza più forte, più eclatante? Sulla via di Damasco, no, quello era il primo passo, quella era la luce. E adesso, in questo carcere che Paolo sta sperimentando dove è Dio, in queste ingiustizie perpetrate per anni e anni, sta facendo l'esperienza vera di Dio. È qui che si matura il mistico, il santo. Prima si era maturato l'entusiasta. Ah, che bello. E quando tu, dopo aver passato l'entusiasmo, sei disposto a patire per le cose in cui credi, e quindi attraversare le notti e il deserto, in quel momento la tua fede diventa vera. Sono capaci tutti di credere o di amare quando c'è da spartire la torta. E quando invece c'è da dare la vita che si vede se uno ama o no, Già i romani l'avevano già capito, c'era un proverbio romano che diceva: amicus certus in re incerta cernitur. Siamo un gioco di cic. Ecco, no. L'amico sicuro si trova nei momenti difficili, cioè la vera fede si vede nel deserto, è lì, quando finalmente sembra che non c'è più niente, mi ami veramente o ami le cose che ti do, capite? Ami me o ami i doni che io ti do, ami me o ami le mie grazie. Io porto sempre l'esempio della donna, la massaia che entra nel pollaio, no? Con le granaglie. Come mi vogliono bene le mie galline, ma amano te o amano il becchime? Ecco, il discorso è lì, Chi stai amando? Stai amando Dio o ami le consolazioni che ti dà? E quando Lui non ti darà più le consolazioni, lo amerai ancora? Perché noi siamo così, Cioè, confondiamo Dio con le consolazioni, confondiamo Dio con le caramelle. Il nostro Dio non è caramella. Ecco lì, È tutto il discorso sulla notte, è il discorso del deserto. È lì. Nel deserto preparate la strada del Signore, cioè il Signore è lì nel deserto. E quando ti vuol portare all'intimità, la porterò nel deserto, parlerò al suo cuore, potremmo dire, la porterò in carcere, parlerò al suo cuore, la porterò nelle situazioni estreme e lì mi incontrerà. Ecco, capite che c'è tutto un ribaltamento di prospettiva, no? Dove quando noi viviamo una fede superficiale, un fideismo di tipo baciapile, allora sì che arriviamo a dire guarda, che esperienza ho fatto del Signore, ma guarda che è quando, pensate a Martha Rubin, Jean Guiton le domanda: Martha, mi parli delle sue esperienze mistiche? Martha rispose: sono tutte stupidaggini, l'importante è amare Dio, capite? La stigmatizzazione, la passione, eccetera. Niente, l'importante è amare Dio, lì nel tuo deserto, lì dove ti trovi, non è quello che conta, quelle altre cose può fare anche il diavolo, capite? Lì, ricordate San Filippo Neri, San Filippo Neri è un uomo con la testa sulle spalle, un uomo che ha avuto delle esperienze mistiche fortissime, levitazioni e tutte queste cose qui, poi lui cercava poi di sminuirle perché siccome a Roma si diffondeva la voce che era santo, andava in giro con in mano un bottiglione di vino, faceva finta di essere ubriaco, vacillante, in modo che si diffondeva, ma la gente capiva che era santo, diceva questo qui sta facendo finta perché... Per far cadere questa voce di santo che circolava. E si dice nella sua vita che un giorno gli apparve la Madonna e lui disse: aspetta un attimo che arrivo subito. Tornato indietro con un secchio di acqua benedetta, io l'ho buttato addosso e la Madonna è sparita. Maledetto, maledetto, come mai ti sei accorto? Caro mio, dice al diavolo, era il diavolo. Caro mio, sono troppo poco santo perché mi appaia la Madonna. Ecco, capite? Era molto concreto, cioè era molto consapevole di sé, sapeva bene chi era, no? Figurati di apparire la Madonna. Cioè, è nel deserto, sapeva che la Madonna la incontri lì, nel tuo deserto, la situazione la incontri lì, non è che andando continuamente di là o di qua, capite? Non... Vai a cercare Dio o vai a cercare soddisfazioni? Che cosa cerchi? È lì il discorso, capite? Dobbiamo cercare Dio e Dio lo trovi, non dove c'è più luce, ma dove c'è più difficoltà, più fatica, più fastidio, più disagio, più lotta. È lì che c'è Dio. E Paolo ci dà questo esempio, ci fa vedere, e penso che questi capitoli bui, dove sembra che questa parola di Dio sia così arida perché si parla di processo, di carcere, di corruzione, di questo Felice che è un vero disgraziato, di sua moglie che era una superstiziosa, che non si sa mai, e poi arrivano questi qui, uno dice, mamma mia, ma questa è parola di Dio, ma che meditazione abbiamo fatto in questi giorni? Io dico, ma... Io penso che sono le meditazioni più proficue queste, perché si mettono coi piedi in terra. Non andare a cercare Dio chissà dove, guarda che lì, in quelle cose banali, le tasse da pagare, il pretore che ti chiama per una stupidaggine, una denuncia dei redditi che hai già fatto che risulta che manca qualcosa. Cioè, queste cose qui, è lì, in questi deserti che dove tu ti sembri perdere perché... Perdi, perfino dici, mamma mia, ma possibile che... No, è lì, il Signore si fa trovare in queste cose... banali, apparentemente insignificanti, insulse e pesantissime, però è lì che la sfida della fede, apri gli occhi, io sono qui accanto a te, proprio quando tu stai sperimentando che non ce la fai più, che sembra che le cose vadano tutte storte, che le cose non funzionano, lui è lì.